Allora, la ricerca è stata pubblicata nel 2012 su Applied Cognitive Psychology ed è di una serie di ricercatori, Risco ed altri. Allora, cosa fanno? Cosa studiano questi ricercatori? Studiano l'attenzione e cercano di vedere se l'attenzione viene modificata dal passare del tempo. Per esempio, è stata molto studiata in ambiente bellico, in ambiente militare, no? È importante riuscire a mantenere l'attenzione desta così da accorgersi se c'è qualcosa che non funziona, per tollerare, deve stare attento per lunghi periodi in un contesto che magari è molto monotono anche, no? È difficile stare attenti. E in questi contesti hanno stabilito che effettivamente è così, no? Più passa il tempo, è più facile non accorgersi, fare degli errori, perdere. Però insomma non c'è soltanto l'ambiente militare, bellico, ma tanti contesti, mi viene in mente il bagnino, no? Ma mi viene in mente anche l'insegnante che deve controllare, stare attento alla situazione in cui si trova, certo, non è la stessa cosa. Comunque, anche in ambito educativo è probabilmente importante tenere presente il problema legato alla monotonia, al passaggio del tempo, al perdere l'attenzione, per esempio, di fronte a una spiegazione lunga, no? Una lunga lezione, un'esercitazione che prende molto tempo. Allora, cosa fanno questi ricercatori? Risco e gli altri fanno un esperimento che noi abbiamo anche simulato e continueremo perché dopo vi faccio degli altri probe per vedere se funziona il tempo. Studiano il mind wandering. Che cos'è? Difficile tradurlo. Fantasticare, pensare ad altro. È uno spostamento dell'attenzione da uno stimolo esterno a un pensiero interno. Cioè, sono qui che ascolto una lezione, che leggo un testo, un studio, e qualcosa, la mia attenzione, la mia focalizzazione sposta a un pensiero interno, può essere uno qualsiasi, no? Ora uscirò di qui, devo andare a fare la spesa, oppure no, non ho comprato il biglietto del bus, oppure penso a qualcosa, a qualcuno, a un evento che succederà. Insomma, la nostra attenzione sparisce, non è più lì, non è più sul compito, ma è su qualcosa di diverso che non è bene, non so, cioè è difficile da dirlo, no? Però c'è un decadimento della capacità di codificare gli eventi, quindi c'è un peggioramento della comprensione. E invece noi abbiamo bisogno della concentrazione, dell'attenzione quando ci troviamo in tanti contesti, per esempio a lezione, no? E apprezzo il fatto che anche in una classe rumorosa, per dire, io riesco a focalizzare la mia attenzione e concentrarmi sullo stimolo importante, ignorando gli stimoli che non sono importanti, che sono dalle parti, pure ho un amico accanto tipo pap, ma io non lo guardo e continuo a concentrarmi solamente insomma, sul contesto importante. Compromette la decodifica, hanno un impatto negativo sulla performance. E quindi vediamo cosa fanno. Fanno un esperimento, fanno questo prima, ma sono simili. 60 studenti universitari, gli viene chiesto di guardare un video di 60 minuti e dopo 5, 25, 40, 55 minuti viene chiesto loro se stavano facendo mind wandering, se i loro pensieri stavano vagando uno schermo nero, interrompe la lezione così come abbiamo fatto noi, no?
Ma ho scritto anche la procedura.
I partecipanti sono stati portati in una stanza, quindi è una simulazione un po', no? Però è una simulazione realistica. Beh, ve lo lascio leggere. Sono i risultati, il 43% dice sì, stavo facendo manuale, quindi quasi la metà dei soggetti dicono che stavano facendo, questo succedeva un po' meno nella prima metà e un po' di più nella seconda metà, quindi viene dimostrato che la distrazione aumenta con il passare del tempo e viene dimostrato anche che il ricordo è minore, peggiore nella situazione di distrazione. Cioè chi dice sì, ero disattento, ha un ricordo peggiore, significativamente peggiore di chi stava attento. E poi anche così cercano di vedere se ci sono quelli che lo fanno sempre, no? Quelli che lo fanno sempre si ricordano meno di chi invece qualche volta perde, si svaga, diciamo, però poi rimane, ritorna. Poi viene fatto un secondo esperimento che è un po' meno negativo, diciamo, come risultati, nel senso che cambiano il tempo della domanda, ma insomma sempre circa ogni 15-20 minuti, ma cosa succede? Succede che le domande, il test, in parte è sul materiale presentato prima dell'interruzione, quindi io parlo, spiego, bla bla bla, e poi vi chiedo, animal wondering, e la domanda riguarda quello che ho detto prima. In parte è sul materiale che viene dopo, cioè interruzione, aiuto, animal wondering, e poi continuo a spiegare e la domanda è su quello che dico dopo. In questo caso, quando il materiale segue l'interruzione, segue la stimolazione in fondo, c'è una riattivazione dell'attenzione, quindi mi come no, se ci fosse una richiesta di attenzione che migliora la performance successiva. Questo cosa significa? Significa che fare le domande fa bene, cioè che bisogna inventarsi dei modi per aumentare l'interazione e la partecipazione. Abbiamo parlato prima del framework, no? Cosa dice? Dice che bisognerebbe essere discorsivi, cioè dirsi, no? Parlarne, accertarsi che l'altro ci sia, abbia capito, stia ascoltando, riattivarlo con le domande. Le domande possono, certo, apparire fastidiose, no? Chi non ha avuto degli insegnanti che sono sempre lì a dire dimmi la te, o cose di questo genere. Però le domande non devono necessariamente essere così banali, no? Così fastidiose, possono fare parte di un contesto classe in cui si cerca di parlare, capire, negoziare significati, negoziare le comprensioni, piuttosto che aspettarsi che la comprensione avvenga sempre e comunque da sé. Perché non è così, così come non è vero che uno sta sempre attento, no? Cioè noi spesso senza, a volte per pochi secondi e quindi magari forse senza conseguenze, no? Ma altre volte perdiamo l'attenzione perché basta non capire, cioè, io sono convinta che chi si distrae lo fa perché ha perso qualche pezzetto, allora come dire, c'è un effetto cascata anche, no? Perdo un pezzo e allora poi dopo basta, non ascolto più. Quindi anticipare questo evento negativo che è il perdere poi il filo, no? Perdo il filo e non lo ritrovo. A volte sì, ma a volte non lo ritrovo. Quindi, dato che ogni insegnante vorrebbe, no, che ci sia un'efficacia nella comunicazione, ecco, porre l'attenzione nei confronti di questi aspetti, no? C'è un argomento difficile, magari noioso, è possibile che ci sia una perdita dell'attenzione. Come faccio a saperlo? Io vedo solo gli occhi, i visi, no? Cioè non ho informazione. E quindi, invece, quello che si sostiene è che avere questa informazione è importante, perché potrebbe migliorare la situazione, anche appunto solo prestando l'attenzione a che non ci siano problemi di comprensione e che a quel punto non ci sia così un abbandono da parte di molti rispetto alla situazione che si è di fronte. Cioè, uno tende sempre, no, così a voler spiegare tanto, a voler dire tanto, a voler dire tutto, però a volte così facendo si perde l'attenzione nella persona a cui ci si rivolge. Meglio dire meno, e però preoccuparsi che ci seguano, questo è il senso comune, insomma, ovviamente. E quindi, insomma, una ricerca significativa anche nel campo educativo. A volte, sapete, bisogna stare attenti, sarà capitato anche a voi, bisogna stare un po' attenti a utilizzare ricerche che provengono da altri campi, che ci danno delle ricettine, no, per trattare i nostri problemi, perché può succedere, soprattutto io conosco la letteratura psicologica, di psicologia dell'educazione, a volte succede che ricercatori che si occupano di fenomeni molto astratti, molto di alto livello, no? Scoprono che quello, la ricerca che hanno fatto, che hanno svolto, è finalmente il modo in cui risolveranno tutti i problemi educativi della scuola. Qualcosa di vero c'è, no? Però certo è difficile trovare anche stare un po' attenti dall'esagerazione, no? Dalla frettolosità nel dire questo funziona nel mio laboratorio, allora lo porto in classe e funzionerà. E quindi, insomma, poi anche, cioè, capire quali sono, cioè, per esempio questa ricerca qui, no? Questa di Risco, come la porto in classe? La porto in classe? Forse no, cosa faccio? No? Però forse sì, forse no, nel senso che può servire a cosa? A stimolare una riflessione, a parlarne insieme, a prendere atto, no, che questo succede. Magari questa consapevolezza di come funziona la mente non c'è in certe persone, a certe età, in alcuni non c'è mai, insomma, non è detto che uno sia sempre riflessivo e metacognitivo e abbia la consapevolezza di quello che fa mentre ascolta, mentre studia e così via. Quindi in questo caso qui io insomma mi sentirei di dire che questa ricerca è stimolante, poi non mi dà le soluzioni, no, però mi fa pensare cosa si può fare, quali sono magari gli interventi che posso mettere in atto per cercare di tenere a bada queste circostanze. Voglio dire, anche solo dirlo, no? Se io mi trovo in una situazione in cui ho perso l'attenzione, la gente non sta capendo, ma meglio se lo so e mi fermo e riprendo, cambio modo di presentare le informazioni, perché andare avanti, devo finire il programma, no? E allora vado avanti. No, non ha senso, ci sarà qualcuno che mi segue. In una classe c'è sempre qualcuno che non ce la fa, però io in realtà voglio raggiungere tutti e quindi non va. Allora, la lezione quindi ha tutte queste difficoltà e i testi sono il mezzo, sono lo strumento, se ci pensate, più antico, più diffuso, più utilizzabile, con cui abbiamo sempre più dimestichezza. A dire la verità, adesso la sua presenza è molto messa in crisi dagli ebook, però, e quindi vedremo cosa sarà tra qualche anno, chi vincerà. Certo che, perché cambia anche la posizione, il comportamento, la predisposizione delle persone, no? Ne parlavamo, che non dicevate e leggevate più facilmente, per esempio le notizie sul smartphone sulla carta. Certo che i libri hanno rappresentato per noi una rivoluzione rispetto a quando non c'erano, e abbiamo una familiarità con loro che è molto una come si dice, super appreso l'uso del libro, no? Del testo. Anche di mestizia un PowerPoint di solito, però questo mi fa distare. Dai, scritto anche un libro, siccome si usa PowerPoint, vabbè, è che i libri non vanno più, capito? Però allora il libro non è interattivo, non è adattivo, non è riflessivo, è solo l'insegnante, il docente, insomma la persona che esprime, che sa, può descrivere le sue concezioni. Si rivolge a un lettore ideale, perché lo sa ancora meno dell'insegnante chi lo leggerà. Quindi, terribile, buttiamo via? Beh, ovviamente, se resiste da tanto tempo, vorrà dire che ha qualche vantaggio. Allora, per esempio, è sotto il controllo, invece l'insegnante in classe non è sotto il controllo di chi l'ascolta, no? Io come studente in classe non ho la possibilità di riavvolgere la lezione, o di risentire o di fermare, invece il libro sì. Il libro è nelle mie mani, io che sono un lettore esperto posso fare un sacco di cose. Questo perché è importante? È importante perché mi dà la possibilità di tornare indietro a segmenti di testo che sono più lontani della frase. Cioè il problema a volte nell'ascolto è che l'ascolto è effimero. Allora noi sentiamo possiamo aver bisogno di recuperare qualcosa, qualche informazione che abbiamo perso, ma non possiamo farlo perché sta arrivando altra informazione che spinge via quella precedente, no? Quello che io sto dicendo adesso sta buttando via dalla vostra memoria di lavoro uditiva tutte le informazioni che c'erano 2 minuti fa, che non ci sono più, sono via. Allora, se l'ho capite, se l'ho elaborate, rimane una traccia, rimane a lungo termine. Ma se non ho capito, se ho perso un referente, ho perso un pronome, ho perso non so più di chi stiamo parlando, nel testo orale io difficilmente lo recupero. Invece, il testo scritto mi consente di avere queste informazioni e di poter recuperare problemi di comprensione che sono legati al testo precedente. Cioè, la barra di anni, semplicemente metto il cappottino. Ecco, quindi il testo, così come altri strumenti, ha il vantaggio di essere sotto il controllo del lettore, che può rileggere, saltare, utilizzare l'indice per cercare argomenti e scegliere il ritmo di consultazione. È stabile, non è effimero. Ci dice Rosma che io posso usare la stabilità del testo appunto per tornare indietro nei segmenti più grandi della frase. Propone che questa stabilità e manipolabilità sono rilevanti anche per chi ha delle abilità di lettura molto sviluppate. Un esperto legge molto selettivamente, cioè noi siamo dei lettori abituati, no, a utilizzare libri, molto abituati, cioè non siamo passivi rispetto alla forma lineare del testo. Come per la lezione, anche nel testo qualcuno ha lavorato duramente per mettere in fila gli argomenti, non è così semplice scrivere un libro. E così mi offre una strada, no? Una lettura, ma io lettore, soprattutto se ne so un po' di quell'argomento, non è che me lo leggo tutto dall'inizio alla fine come se fosse un romanzo, sto parlando ovviamente di un testo che mi dà delle informazioni, no? Un testo informativo, un saggio. E io come lettore esperto posso scegliere cosa leggere, magari non leggo tutto perché certe parti le conosco già, cerco soltanto altre parti che riempiono un buco di conoscenza che mi interessano in quel momento, quindi uso l'indice, uso i sommari per avere delle informazioni che mi servono a me, quindi io posso selezionare, posso scegliere cosa vedere prima, magari vado a prima a scegliermi delle informazioni che mi servono, poi mi accorgo che me ne servono altre e rileggo tutta una parte, no? Cioè c'è un'interattività con il libro che invece con la lezione difficilmente posso raggiungere. È migliorabile il testo rispetto a com'è? Sì, può essere che io offra l'organizzazione anticipata, cioè che mi dica, che mi dia dei sommari rispetto agli argomenti di cui parlo, sentirò, leggerò. Può incoraggiare l'annotazione, rispondere a domande, ci può essere un'autovalutazione? Beh sì, soprattutto nella manualistica ci sono forme di interattività, no? Domande, proposte di lavoro, però bisogna farlo, insomma ci vuole poi dopo una collaborazione da parte dell'utente, non sempre questa c'è, non tutti lo fanno, anche perché spesso ci manca il tempo per leggere tutto attentamente, ne abbiamo già parlato. Tante volte uno non ha il tempo per fare le cose, il tempo vedete è la variabile determinante, c'entra dappertutto, con il tempo peggiore l'ascolto, ci vuole tempo per leggere, ci piacciono le risorse che si adattano a noi, sono sotto il nostro controllo, che possiamo leggere secondo il nostro ritmo, è la variabile principale. Il fatto che manca il tempo e la motivazione tante volte fa sì che probabilmente non ci possiamo considerare tanto dei buoni lettori. Questo si spiega con tante ragioni, con tante cose, ma per esempio, per il fatto, è dovuto al fatto che noi leggiamo poco. Dunque, questi sono i dati Istat. Vediamo che ci i lettori forti sono pochi, sono un terzo dei lettori deboli, quelli che leggono meno di 3 libri in un anno. Ci sono famiglie che non hanno libri a casa. E qui vedete, c'è questo grafico, famiglie per numero di libri posseduti. Questi, dunque, vediamo, qui arriviamo a 100, questi altri ne hanno molti meno, 25, 11, da 1 a 10 nessuno, no? Quindi è possibile che in tante circostanze io mi ritrovi con persone, con allievi, con che non hanno testi a casa, non hanno libri, non leggono, quindi non hanno dimestichezza con il testo scritto. Sappiamo già che tante volte leggiamo in modo così un po' approssimativo, abbiamo visto questa rappresentazione delle zone dei testi che vengono fissati più a lungo. Siamo lettori un po' superficiali, per esempio guardando questa figura, ditemi quanti animali Mosè ha portato sull'arca? Vi ricordate? Questa è una domanda facile.
Due grandi specie.
Ecco, solo che non era Mosè.
No.
È bellina questa prova, no? È carina. Perché ci conoscono tutti, no? E non è facile trovarle, no? Così. Questo è un esempio di come a volte noi leggiamo in modo superficiale, no? Cioè non è che analizziamo accuratamente tutte le parole, tutti i connettivi, ci formiamo una rappresentazione che va abbastanza bene per andare oltre, per andare avanti. Tolleriamo poi anche un certo disaccordo così tra le cose che sappiamo e quello che leggiamo. Per forme di economia possiamo così decidere che tutto sommato la fatica che facciamo per leggere un testo non vale la pena, perché il vantaggio è più ridotto rispetto al beneficio. In tanti casi, insomma, pigliamo soltanto parte dell'informazione. Qui c'è la figura dell'arca, c'è la domanda diretta, nessuno ha detto un momento, ma vediamo di analizzare bene le basi del discorso, vedere se era Mosè oppure no che ha fatto questa cosa. Quindi economia cognitiva, questo per dire, no? Tutti gli elementi che ci dicono che non siamo tanto dei buoni lettori attenti, non in tutte le circostanze, ci sono delle circostanze in cui dobbiamo fare attenzione, no? Al libro di testo, proprio nel suo particolare, altri no. Vi ricordate, parlato di questa ricerca che ci dice che i lettori light, quelli non tanto esperti, preferiscono delle pagine semplici, strutturate, con poche notizie. Un altro problema riguarda il fatto che spesso, oltretutto, cerchiamo anche di fare multitasking, cioè più cose contemporaneamente, e questo potrebbe disturbare l'elaborazione, l'ascolto, la lettura. Il fatto è che la comprensione dipende da noi e dal materiale, cioè possiamo avere il materiale migliore, più curato, più pronto a darci le informazioni, per esempio in forma multimediale o visiva o grafica. E poi però comunque dipende molto da come noi siamo disposti a elaborarlo questo materiale, no? Cioè, ci accontentiamo comunque di un'elaborazione tipo superficiale, risparmiando un po' di economia, facendo un po' di economia, oppure no. Quindi, questo riguarda queste problematiche riguardano ogni età, ogni condizione. Voi sapete che si parla spesso anche di analfabetismo di ritorno, no? Cioè di situazioni in cui si è persa la padronanza della lingua scritta. Sappiamo che, ahimè, colpisce anche ragazzi che continuano ad andare a scuola. E la prossima volta noi vedremo due diverse teorizzazioni che riguardano una delle possibili soluzioni, una delle possibili stimolazioni che potrebbero migliorare questa situazione, questa in cui, cioè, il nostro modo di leggere talvolta ci porta a formarci delle rappresentazioni che non sono quelle ottimali e che spereremo durante l'ascolto, durante la lettura. Però non ne parlo adesso perché è un argomento che mi chiede adesso un pochino per svilupparlo. Quindi vi saluto, ci vediamo giovedì.